Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasi, è una 32enne britannica, la persona morta ieri a Lodrino mentre praticava il canyoning. Il luogo dell'incidente è noto per la sua difficoltà, sentiremo la presidente della Commissione Acque Sicure. Ancora un diplomatico senza esperienza nella polizia, capo dei servizi segreti svizzeri, tanti cantieri aperti e tante le aspettative nei confronti di Serge Bavaud. La Francia si vede tagliare dall'agenzia Fitch il rating, che indica la capacità di onorare i debiti. Anche il Nepal ha una nuova premier e la ex presidente della Corte Suprema. Dopo la serata da zero punti, i leti cinesi dell'hockey cercano l'immediato riscatto oggi. Il Lugano a Zurigo e l'Ambripiotta contro il Losanna. L'avete sentito nei titoli, è dunque una cittadina britannica di 32 anni, la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri in Riviera e più precisamente nel Riale di Lodrino durante un'attività di canyoning. Lo ha comunicato questa mattina la polizia cantonale, che continua negli accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell'incidente. Ma cosa ci dice questo nuovo infortunio del luogo? Nicola Luond ha interpellato Anna Nizzola, presidente della Commissione Acque Sicure ed esperta proprio di canyoning.
Lodrino è uno dei canyon più belli in Europa, perciò attira tantissime persone dall'estero per percorrere questo percorso. Il canyoning di Lodrino è un percorso tecnicamente difficile, soprattutto con tanta acqua. È considerato comunque per le persone con un'ottima conoscenza dell'attività, non è un canyon per principianti.
E secondo le notizie che ha, ieri le condizioni dell'acqua quali erano? C'era tanta acqua?
Ogni canyon in Ticino vi sono anche li chiamiamo così il checkpoint, dove indicate la portata consigliata per gli esperti. Dall'immagine che mi sono state trasmesse, la portata d'acqua di ieri era consigliata per gli esperti con ottima conoscenza del percorso.
Questo gruppo era accompagnato da una guida?
Questo non lo posso dirle perché appunto so che sono ancora in corso le indagini.
Comunque non è obbligatorio avere una guida con sé?
No, assolutamente no. Lodrino non è un percorso al quale vanno anche le guide coi clienti. Se si avventurano le guide coi clienti, normalmente sono già clienti esperti. Non sono i clienti che prima o giorno vogliono fare canyon e le guide li portano a Lodrino.
Lei crede che sia necessaria una maggiore regolamentazione, soprattutto magari proprio per la formazione?
Sul posto e in Svizzera in generale abbiamo delle buone guide, anche guide del canyon. Tanto vero che in Ticino vengono in circa ogni anno tra 20.000 e 25.000 di appassionati di canyoning, perciò è difficile anche controllare quale persone vengono a fare questa attività.
Ci può dare qualche cifra in qualità di presidente della Commissione Acque Sicure sugli incidenti nell'ambito del canyoning in Ticino?
Vedendo e analizzando le statistiche, non pare esserci una tendenza a rialzo degli incidenti mortali in canyon in Ticino. Si può vedere un'oscillazione. Se guardiamo gli ultimi 5 anni, avevamo 2 incidenti mortali nel 2020 a Lodrino, 2023 uno al Riale di Claro, Vicenzo, e purtroppo anche quest'anno un mortale sempre a Lodrino. Comunque, visto le campagne di prevenzione della Commissione, sembra avere un effetto positivo, con un leggero calo negli annegamenti incidenti acquatici in generale in Ticino.
E questa era Anna Nizzola, presidente della Commissione Acque Sicure. La rivalità tra bande giovanili di nuovo in tribunale a Neuchâtel. In seconda istanza le pene di 2 giovani sono state leggermente aggravate e un nuovo capitolo processuale è atteso nel Canton Vaud. Sentiamo Lucia Mottini.
Avevano sequestrato per diverse ore un membro della banda rivale di La Chaux-de-Fonds, maltrattandolo e abbandonandolo poi in un deposito vuoto. I 4 giovani di Bien, di età compresa tra i 18 e i 20 anni al momento dei fatti, hanno visto in seconda istanza la conferma della condanna e in 2 casi la pena aggravata. Gli autori principali dovranno scontare rispettivamente 10 e 6 mesi di carcere dei 36 assegnati dalla giustizia. La procura, che aveva fatto ricorso in appello, aveva chiesto fino a 4 anni e mezzo di carcere. La vicenda aveva sollevato inquietudine per il crescendo di scontri tra le due bande rivali, un fenomeno nuovo nella regione. Per il giudice neocastellano non si è trattato della guerra dei bottoni, come sostenuto da uno degli avvocati, ma di un episodio da inserire in una serie di fatti gravi, tra cui la morte di un 15enne sotto un treno dopo una rissa, 3 aggressioni con sequestro e la morte di un giovane di Le Locle accoltellato a Losanna fuori da una discoteca. La Corte d'Appello ha però ritenuto valide solo le accuse di aggressione e sequestro e non quelle di coazione e rissa. 2 dei condannati rischiano una pena ben più pesante in un nuovo processo che si terrà nel Canton Vaud per l'uccisione del giovane a Losanna.
E ora torniamo su un'importante quanto attesa nomina annunciata ieri. Finora ha gestito difficili situazioni all'estero come responsabile del centro di gestione delle crisi del Dipartimento federale degli affari esteri, ma il compito che attende oggi Serge Bavaud è ancora più delicato e difficile: guidare i servizi segreti della Confederazione restituendogli forza e credibilità. Allora, quali le aspettative della politica? Lo scopriamo nel servizio di Anna Valenti.
È soprannominato Mister Crisi per il ruolo che Serge Bavaud appunto ricopre dal 2014 in seno al Dipartimento federale degli esteri, che lo ha portato a dover gestire una serie di situazioni di emergenza in teatri complicati, tra cui l'evacuazione di cittadini svizzeri, del personale diplomatico dall'Afghanistan, Ucraina e Sudan. Dal 1 novembre il 52enne friburghese avrà così pane per i suoi denti. In qualità di nuovo capo del Servizio federale di intelligence dovrà affrontare spinosi dossier editati dal suo predecessore Christian Ducey. Il primo e più delicato, la riorganizzazione interna dei servizi, dopo quella fallimentare avviata appunto da Ducey. Come sottolinea il consigliere agli Stati liberali, Josef Dietli. Naturalmente, in qualità di capo del servizio di intelligence, si tratta della performance dell'intera organizzazione in relazione alla politica e alle autorità di sicurezza. Gli fa eco la consigliera nazionale socialista Priska Seiler-Graf, che mette il dito su un altro punto dolente: la forte insoddisfazione del personale seguita alla riforma, causa partenze forzate e forte turnover. Penso che sia molto importante che ci sia calma nei servizi segreti in modo che possano davvero lavorare, in modo che i dipendenti siano soddisfatti. Ma la sfida delle sfide per Bavaud è restituire fiducia e credibilità ai servizi segreti svizzeri, che negli scorsi anni hanno mostrato alcune vulnerabilità come le violazioni della sicurezza informatica, presunte trasmissioni di dati sensibili ai servizi segreti russi. Questa è la priorità, sottolinea il consigliere agli Stati UDC Werner Salzman. Il servizio di intelligence è la nostra prima linea di difesa. Il servizio di intelligence deve funzionare per tutti i tipi di cose. Si tratta di individuare crimini e minacce terroristiche. Per il consigliere federale Pfister, Bavaud è la persona giusta al posto giusto, vista la grande esperienza in materia di sicurezza e difesa, ma anche dei meccanismi politici e dipartimentali. C'è però chi fa notare come Bavaud sia ancora una volta un diplomatico che non ha il profilo di poliziotto esperto di inchieste o indagini, tantomeno dell'agente cresciuto all'interno dell'intelligence.
E c'è stata una rapina a un furgone portavalori a Renon, nel Giura Bernese. Ne dà notizia oggi la polizia, che cerca testimoni, ma i fatti risalgono a giovedì poco dopo mezzogiorno. Il furgone stava percorrendo la Grand Rue quando un veicolo nero Range Rover con 2 persone a bordo gli ha sbarrato la strada. Sotto la minaccia di un'arma, il conducente è stato costretto a guidare fino a Saint-Villiers, dove ha poi consegnato gli oggetti che trasportava. I 2 rapinatori, tuttora ricercati, si sono allontanati con lo stesso veicolo nero. Nuovi guai economici in vista per la Francia. L'agenzia di rating Fitch ha declassato il paese, che perde così la sua doppia A. Davanti alle difficoltà di ridurre il deficit di bilancio, l'agenzia statunitense ha abbassato la valutazione assegnata al debito pubblico, una sanzione che rischia di rendere l'indebitamento per la Francia ancora più oneroso. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
Nessuna clemenza per la Francia, declassata dall'agenzia Fitch. Il paese passa da doppia negativa a da positiva, con outlook stabile. Secondo l'agenzia, il debito pubblico francese continuerà ad aumentare, arrivando al 120% del PIL nel 2027. Un debito pubblico in continua crescita che limita la capacità di rispondere a nuovi shock senza un ulteriore deterioramento delle finanze pubbliche, sottolinea Fitch. A incidere sul rating dell'agenzia è anche la situazione politica del paese, che rende ancora più improbabile un risanamento dei conti pubblici e un consolidamento fiscale adeguato. Sobria la reazione di Parigi. Prendiamo atto della decisione di Fitch, ha dichiarato il ministro dell'economia uscente Éric Lombard. Dopo la caduta dell'esecutivo guidato da François Bayrou, il quarto in meno di 2 anni, ora toccherà al nuovo primo ministro Sébastien Lecornu tentare di risanare i conti pubblici del grande malato d'Europa. Prima sfida, entro l'autunno, fare approvare la discussa legge di bilancio, che prevede oltre 44 miliardi di euro di tagli e che è fortemente osteggiata dall'opposizione in Parlamento.
E adesso ci spostiamo negli Stati Uniti. Porterò avanti l'eredità di mio marito. Questa è la prima dichiarazione pubblica della vedova di Charlie Kirk, il controverso agitatore ultraconservatore ucciso mercoledì mentre teneva un comizio in un'università dello Utah. Erica Kirk è sempre stata impegnata politicamente a fianco del marito, una fervente attivista MAGA, amica del presidente Trump e del vice Vance. Sentiamo chi è nel contributo di Manjula Bhatia.
Ex Miss Arizona, iscritta a un dottorato in studi biblici, con un suo podcast, un sito internet, follower su Instagram e anche una linea di abbigliamento ispirata alla sua fede cristiana. Erica Kirk, 36 anni, lunghi capelli biondi, è stata fin dal matrimonio nel 2021 a fianco del marito nell'attività politica portata avanti da Turning Point USA, una organizzazione che si rivolge ai giovani conservatori nei campus universitari americani e che, come dice il suo nome, propugna una svolta negli Stati Uniti verso valori cristiani, ultraconservatori incentrati sulla famiglia tradizionale. Dall'ufficio dell'organizzazione, in piedi accanto ad una sedia vuota, alternando lacrime a una rabbia combattiva, ha promesso che il programma radiofonico di cui il marito era così orgoglioso continuerà e ha ringraziato il presidente Trump per la sua amicizia.
If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country.
Se pensavate che il messaggio di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete scatenato in questo paese, ha detto Erica Kirk.
You have no idea the fire that you have ignited within this wife.
Non avete idea del fuoco che avete innescato in questa moglie. Il pianto di questa vedova riverbererà in tutto il mondo come un grido di battaglia.
The cries of this widow will echo around the world like a battle cry.
Parole forti da leader di un personaggio che potrebbe diventare una nuova figura di riferimento del movimento MAGA. Intanto il tour programmato da Charlie Kirk nei campus universitari, ha confermato, continuerà anche dopo il suo omicidio. La condanna per l'uccisione di Kirk è arrivata da entrambi i partiti americani. L'ex presidente Barack Obama ha affermato che la violenza non può avere posto nella democrazia e ha aggiunto che pregherà per la vedova di Kirk e i loro 2 bambini.
Il Nepal ha una nuova prima ministra, Sushila Karki, che dirigerà un governo ad interim fino alle elezioni annunciate per marzo 2026. Questo l'esito politico della rivoluzione della generazione Z che questa settimana con violente proteste ha imposto un cambiamento di regime nel paese himalayano. Sentiamo i dettagli da Chiara Reed.
È stata la prima donna presidente della Corte Suprema e ora sarà la prima donna premier del Nepal. A 73 anni, Sushila Karki ha prestato giuramento ieri nelle mani del presidente Podel e ora sceglierà i membri del suo esecutivo. I giovani promotori della protesta l'hanno scelta per il suo impegno contro la corruzione e il suo attivismo antimonarchico. La sua prima mossa è stata quella di dissolvere il Parlamento, che ha perso credibilità per essere composto dai fedelissimi dei vecchi leader presi di mira dagli studenti. Starà a lei ora, con il sostegno dei militari, riportare la calma nelle strade di Kathmandu, dove ha cominciato con il togliere il coprifuoco. Prima di 7 figli in una famiglia di agricoltori, Sushila Karki è entrata nella vita pubblica con il sostegno del primo premier nepalese dopo la caduta della monarchia, Prasad Koraila, ed è molto attiva nei movimenti per la democrazia. Studia poi a Varanasi e questo legame con l'India viene oggi sottolineato dai media indiani che guardano a lei con favore. Da giudice presiede a diversi processi contro politici corrotti e non si lascia intimorire. Da qui alle elezioni indette per il 5 marzo, che è dietro l'angolo, il Nepal dovrà ridisegnare il suo panorama politico perché i tre partiti che si sono alternati al governo negli ultimi 20 anni sono caduti in disgrazia. Il paese non dimenticherà presto che questa rivoluzione è stata repressa nel sangue da parte della vecchia guardia ed è costata la vita ad almeno 51 persone. Sono giorni delicati per il futuro del paese malaiano. Un equilibrio fragile tra studenti e militari dovrà far fronte a più di una pressione da parte di chi ha perso il potere.
Ci sono tensioni nello stretto di Taiwan. La Cina ha protestato per il passaggio di navi militari statunitensi e britanniche attraverso lo stretto, passaggio che ha causato irritazione e disordini, secondo un portavoce dell'esercito cinese. In risposta, la Cina ha organizzato forze navali e aeree per tracciare e monitorare la situazione. Si tratta di azioni, ha dichiarato Pechino, che minano la pace e la stabilità nello stretto. Siamo in questa regione con il prossimo contributo. Jinmen e Mazu sono due piccoli arcipelaghi a una manciata di chilometri dalle coste della Cina, ma questi gruppi di isole sono amministrati da Taiwan, territori di confine sospesi tra una storia violenta in cui erano avamposti militari anticomunisti e un presente in cui tunnel e fortini sono diventati musei. Ma negli ultimi anni i timori verso il futuro sono tornati ad aumentare. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti.
Shushan, letteralmente Monte del Leone. Qui in un tunnel lungo 508 metri c'è l'ultima base militare di Jinmen rimasta a ospitare un obice arma d'artiglieria. Un tempo da qui si sparava contro il Fujian cinese e le navi del Partito Comunista. Oggi quelle armi vengono esposte al pubblico con varie dimostrazioni di tiro al giorno. I turisti, quasi sempre taiwanesi, applaudono gli attori, sperando che lo spettacolo non torni a essere realtà. I media esagerano, qui la situazione è tranquilla e ci sono anche molti turisti cinesi, dice una delle attrici. Come lei, molti dei 130.000 abitanti locali non credono all'ipotesi della guerra. Jinmen in cinese significa porta dorata. Siamo a un'ora di volo da Taipei, la capitale di Taiwan, e a poche bracciate di mare dalla Cina continentale. Qui lo stretto che le divide è un concetto astratto. Dal posto di osservazione di Ma'shan, i chilometri di distanza tra Jinmen e la metropoli cinese di Xiamen sono poco più di due. Da qui i nazionalisti di Chiang Kai-shek sognavano di partire alla riconquista di tutta la Cina dopo aver perso la guerra civile con Mao Zedong. La legge marziale è stata revocata solo nel 1992 e al culmine delle tensioni i militari sul posto erano circa 100.000, oggi sono solo 3.000. Jinmen si era inventata meta turistica e naturalistica, ha aiutato la rimozione delle mine antiuomo conclusa nel 2013. Dice Wen Xiong, che ha un negozio d'antiquariato con miniature di Chan e Mao. Tra le altre cose, sull'isola si è sempre prodotto il gaoliang. Il nostro è un robusto liquore di sorgo ed è un orgoglio locale. La sua produzione fu incentivata durante la guerra civile perché importare alcolici da Taiwan costava troppo, racconta Oni Shu, produttore del Jinmen Gaoliang. Poi il liquore è diventato un simbolo di possibile pace. Nel 2015 Xi Jinping e Ma Ying-jeou l'hanno usato per brindare nel primo e finora unico storico incontro tra due leader in carica a Pechino e Taipei. Da allora però i rapporti sono enormemente peggiorati. Dopo la guerra in Ucraina c'è chi ha iniziato a paragonare Jinmen e Mazu al Donbass.
One of the excuses that Putin used for his invasion.
Una delle scuse che Putin ha usato per la sua invasione è stata quella di proteggere la popolazione russofona. Credo che su Taiwan o Mazu anche la Cina potrebbe usare le somiglianze e la lingua come scusa o pretesto, dice Li Wen, rappresentante locale alle Mazu del Partito Progressista Democratico al governo centrale di Taiwan, che Pechino considera secessionista. A Mazu gli antichi villaggi con case in pietra sono ancora corredati dagli slogan patriottici anticomunisti incisi su muri e rocce, ma qui la popolazione locale non ha mai vissuto la colonizzazione giapponese, al contrario di quella dell'isola principale di Taiwan, e si sente cinese. Il popolo ha a cuore i legami culturali che esistono tra le due sponde, ma questo non significa che voglia vivere o essere governato da uno stato autoritario, aggiunge Lee. Eppure l'amministrazione locale, guidata dall'opposizione del Kuomintang, punta a rafforzare i rapporti con Pechino, che vorrebbe costruire un ponte tra Fuzhou, capoluogo del Fujian, e l'isola principale delle Mazu, distanti circa 15 chilometri. Noi siamo favorevoli, rafforzerebbe il turismo e l'economia, ma serve il via libera di Taipei, dice Jiang Lunde, segretario generale del governo locale. Nel frattempo di recente si registra l'aumento dell'arrivo di abitanti di Xiamen a Jinmen con mezz'ora di barca. Motivo? Il cinema Golden Lion, che proietta in anticipo film che in Cina continentale arrivano più tardi, talvolta mai. Piccole storie in una grande storia, dove un fragile status quo prova a reggere su due piccole manciate di isole, in cui la geografia è destino e i grattacieli e navi cinesi si vedono a occhio nudo.
E infine vi ricordo che il nostro podcast Il Mondo Là Fuori questa settimana ci parla di Bondo. La ricostruzione nella località della Val Bregaglia è terminata, i lavori di messa in protezione sono durati anni dopo la frana del 23 agosto del 2017 che si era staccata dalla montagna del Cingalo, una catastrofe che causò la morte di 8 escursionisti e provocò delle colate detritiche che devastarono una parte del villaggio grigionese. Quanto è stata difficile questa ripartenza? Ne parliamo in questo episodio a cura di Veronica Lippi e con il collega Alessandro Tini, che nel 2017 fu inviato sul posto.
Tu eri lì? Cosa vedevi scendere dalla Valle Bondasca verso Bondo?
Veramente un fiume lentissimo di materiale, di fango, di una massa nera e con un odore estremamente particolare. Si riconoscevano le colate di notte, magari non sentivi proprio il rumore se non eri proprio in prossimità, ma sentivi proprio questo odore stranissimo.
Ma che cosa si sapeva all'inizio? Cioè si sapeva che era venuta giù un'enorme massa in alta quota sostanzialmente.
Esattamente, c'erano dei dispersi, questo lo si sapeva. L'apprensione in quelle ore era alle stelle. Si sono dovuti ricostruire ponti, 3, tra cui quello della strada cantonale, che risultò troppo basso per la quantità di materiale sceso a valle. Perciò si è dovuto veramente rifare tutto, ristudiare tutto, con la creazione di questi muri.
C'è qualcosa che resta aperto ed è la questione giudiziaria, perché la morte delle 8 persone sul Cingalo ha avuto degli strascichi di questo tipo. La questione principale è: ma quei sentieri dovevano restare aperti o dovevano essere chiusi?
Una nuova vita per Bondo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori. Lo trovate su sito e applicazioni RSI e sulle maggiori piattaforme per podcast. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.